Primo Corinzi 14. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie per il privilegio che abbiamo di essere prima di tutto tuoi figlioli, Signore, e di avere il privilegio di chiamarti papà, e anche il privilegio di avere un locale, Signore, dove possiamo trovarci insieme a imparare la tua parola, ma imparare chi sei, imparare il tuo volere per la nostra vita, imparare, Signore, la via in cui dobbiamo camminare. E grazie anche per i nostri fratelli, Signore, questa famiglia. Abbiamo bisogno che tu ci insegni ad operare nei doni dello Spirito Santo. E prego che questa sera, Signore, tu verserai i doni su ciascuno di noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Quindi, Primo Corinzi 12, 13 e 14, perché 12 parla di doni dello Spirito Santo, 14 parla specificamente dei usi dei doni in un culto, quindi il contesto di tutto Primo Corinzi è in una riunione di chiesa, anche capitolo 12. In mezzo c'è il capitolo 13, l'eccellenza dell'amore, ok? E anche il capitolo 14, Paolo un po' ci ricorda di questo pensiero di capitolo 13, procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetizziate. Allora, notate che il primo versetto in capitolo 14 e l'ultimo in versetto 12, anche lì, ora, cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostro una via ancora più eccellente. Quindi l'amore è la via più eccellente, però avendo detto questo non vuol dire che i doni li gettiamo fuori dalla porta, perché alcuni, anche nel nostro movimento, hanno questo atteggiamento: io ho l'amore, quindi non ho bisogno di parlare in lingue, non ho bisogno di queste altre cose, perché magari al mio parere sembrano un po' bizzarro, un po' strano. No, questo è sbagliato, questo è di andare da un estremo. E nella Chiesa ci sono tanti estremi, ci sono chiese che dicono che Dio non fa più niente, i doni dello Spirito Santo non sono più per la Chiesa, ci sono altre chiese che dicono ogni maniera di assurdità è lo Spirito, no? È lo Spirito Santo che sta facendo. Addirittura alcuni anni fa c'erano chiese in Canada e anche negli Stati Uniti, non penso che in Italia è arrivato a questa cosa del santo ridere, no? Pochettino, qualcuno ha fatto una risata qui in Italia, anche no, ma c'era questa chiesa a Toronto dove c'era questo fatto di ridere istericamente per ore e ore e ore, e dicevano che era lo Spirito Santo, poi la gente faceva rugiade, ruggivano, sai, io sono il leone di Giuda, no? Alcuni abbaiavano come cani. Questo non è chiesa, si dice chiesa, non lo so poi alla fine che chiesa era. Però se noi non abbiamo i parametri e i paletti della parola di Dio riguardo l'usanza dei doni, i doni della chiesa, le manifestazioni soprannaturali, vedete dove possiamo arrivare? Delle cose più strane, più assurde. E la gente dice, è il Signore! No? Tu vedi gente che cade a terra come in epilessia e dice, questo è lo Spirito Santo. Ma la Bibbia che io leggo, lo Spirito Santo guariva persone di epilessia, no? Non davo epilessia alle persone, non lo so. Infatti, vedremo in capitolo 14 che qualunque disordine non è da Dio. Cioè, quando c'è confusione in una riunione di chiesa, Paolo chiaramente dice: Dio non è l'autore di quello. Cioè, Dio non è l'originatore di quella manifestazione. Ma noi non dobbiamo essere né da una parte che non permettiamo mai lo Spirito Santo di muovere il nostro mezzo, ma non vogliamo essere dall'altra parte dove tutto è lecito, non c'è nessuna guida, non ci sono regole, perché la Bibbia, in realtà è molto chiaro l'insegnamento della Bibbia riguardo i doni dello Spirito Santo, anche se nella Chiesa oggi c'è molto controversia, no? E voi che siete credenti più anni, no? Sappiate, no, anche il dono di lingue, no? È proprio una cosa controversia al massimo nella Chiesa, non è vero? No, di base, no, non è così, no? E quasi quasi Dio, prima di creare l'universo, no, magari vedendo, potevo dire, ma facciamo a meno di questo, no? Questo dono delle lingue. Però non ha fatto a meno, perché è una cosa importante, molto importante. Quindi procacciate l'amore e cercate ardentemente. Quindi ardentemente, voi in italiano comprendete ancora meglio di noi americani cosa vuol dire? Perché in inglese noi diciamo ardently, però non si dice, c'è una parola un po' vecchia di usanza, noi non diciamo che adesso vado a ardere il fuoco. No? In inglese. No? Quindi in inglese ardently, sì, se fai una ricerca, però non vieni ovviamente fuori cosa vuol dire. Ma in italiano è chiarissimo. Ardere e bruciare. Quindi ardentemente, no? Con passione. Noi non dobbiamo come credenti essere pacifici in questa ricerca dei doni spirituali. Noi dobbiamo con passione, con fuoco, cercare i doni dello Spirito Santo. L'amore è quello che deve essere la nostra motivazione in ogni cosa. Avete notato in questo studio di Corinzi, cioè riguardo il mangiare, riguardo il bere, riguardo il vestire, riguardo tante cose, Paolo insegna ai Corinzi che è l'amore. Se tu ami tuo fratello, non berai vino se lui è alcolizzato e sarà per lui una cosa di inciampo. Ma non perché tu non puoi berlo, ma perché tu ami tuo fratello. E quindi l'amore controlla tutto quello che tu fai. E anche qui, riguardo i doni dello Spirito Santo, Paolo vuole farli capire, i doni sono belli. Usate i doni, cercate ardentemente i doni, però l'amore deve controllare tutto quello che voi fate. Ma soprattutto che profetizziate, poi Paolo entrerà nel discorso perché il profetizzare è meglio di parlare in lingue. Perché chi parla in altre lingue non parla ai uomini ma a Dio. Poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Misteri. Allora, un grande sbaglio che ho visto nelle chiese più diciamo pentecostali, carismatici, e che tante volte in un culto, tante volte, a volte tu senti uno che magari parla alta voce in lingua nel culto e dopo senti uno che dà l'interpretazione e dice: oh figlioli miei, io vi amo, io sarò sempre con voi. Qualcuno ha mai sentito, no, l'interpretazione di una lingua come che Dio che parla alla Chiesa? Ma non è così. Questa è un'interpretazione sbagliata. Perché Paolo qui, cosa abbiamo appena letto? Chi parla in altre lingue non parla ai uomini, ma Dio. Quindi quando noi sia che quando preghiamo in preghiere in lingue, è lo Spirito Santo che prende la nostra facoltà vocale e fa intercessione attraverso di noi. Perché non so per voi, ma io in inglese o in italiano, le due lingue che conosco, diciamo, bene, sono limitato. Io confesso, io non riesco a pregare per 2-3 ore in inglese o in italiano. Cioè, le mie capacità finiscono, no? Cioè, ok, ho pregato per Cina, a meno che non prego per ogni cinese, no? Finirò le mie capacità di pregare. Ma lo Spirito Santo, le sue capacità sono illimitate. E quindi io posso offrire la mia facoltà, anche vocale, a Lui, e lo Spirito Santo può intercedere attraverso di me. Ma mai, sia che quando preghiamo o diamo un messaggio in lingue, è Dio che parla a noi o Dio che parla alla Chiesa. È sempre la Chiesa che parla a Dio. Guardiamo in Atti capitolo 2, che vediamo in Atti 2 versetto 11. Voi conoscete la storia, no? Il giorno di Pentecoste, il 120 furono battezzati tutti con lo Spirito Santo. Tutti i 120 hanno parlato in lingue. Allora, io credo personalmente che il dono di lingue è per ogni credente. Ogni credente può ricevere questo dono. Anche se non credo che è per forza l'unico segno iniziale che uno è stato battezzato con lo Spirito Santo, perché la Bibbia non lo dice. Nel libro di Atti a volte profetizzavano, a volte proclamavano la parola con franchezza. Parlare in lingue non, biblicamente non è l'unico segno iniziale, però è significante che qui, voi ricordate che la festa di Pentecoste è simbolico, no? Abbiamo già visto in qualche studio, no? Tutte le feste annuali del popolo ebraico, la festa rappresentava qualcosa profetico riguardo l'opera e la vita di Gesù Cristo. Le prime tre feste avevano a che fare con la sua morte e la sua resurrezione. La festa in mezzo, che è Pentecoste, era la festa dell'inizio della raccolta nel calendario ebraico. Quindi, verso l'inizio della nostra estate, quando loro raccoglievano il grano, quello che noi chiamiamo il grano invernale. E quindi questa festa di Pentecoste, come, cioè, fisicamente nel calendario ebraico, era l'inizio della raccolta letteralmente del grano, anche profeticamente raffigura l'inizio della raccolta delle anime di tutte le nazioni. Infatti anche qui il fatto che loro parlavano in tutte queste lingue era un segno al popolo ebraico da Dio che adesso non sarete solo voi ebrei, il mio popolo scelto e eletto, ma adesso la mia opera si espanderà a tutte le nazioni. Infatti questo parlare in lingue di tutte queste lingue, in un certo senso era un segno di giudizio il popolo ebraico, che adesso Dio avrebbe in un certo senso tagliato quei rami naturali, no? Che Paolo parla in Romani 11, e avrebbe innestato noi gentili. E quindi questo non, in Atti 2 non è come il resto di Atti, magari i credenti di Efeso che sono battezzati con lo Spirito Santo, i credenti a Samaria battezzati con lo Spirito Santo, la casa di Cornelio battezzata con lo Spirito Santo. Questo è una cosa simbolica. E quindi i 120, no? Sono rappresentative di tutta la Chiesa. E tutti i 120 hanno ricevuto il dono di lingue. Perciò io non sono d'accordo con persone che dicono il dono di lingue non è per tutti. Perché io credo che è per tutti. E Dio l'ha dimostrato, perché la festa di Pentecoste è simbolico di quello che avverrà, no? Perché se non era per tutti, Dio poteva battezzare 60 con lingue, 60 con profezia. Comprendiate cosa voglio dire? Le altre volte nati, quando furono battezzati dello Spirito Santo, non era un simbolo dell'opera di Cristo. Erano momenti che le persone venivano toccate da Dio. Ma qui in Atti 2 i 120 sono battezzati con lo Spirito Santo, parlano in tutte queste lingue. E in versetto 11 tutti questi popoli, poi versetto 11 cretesi, quindi quello della Creta, cretini, e arabi, l'udiamo parlare delle grandi cose di Dio nella nostra lingua. Quindi cosa era il messaggio di lingue? Parlavano, loro proclamavano le grandi cose di Dio. Quindi un'interpretazione di lingue sarà sempre un messaggio dalla sposa allo sposo. Profezia è dallo sposo alla sposa. È un messaggio da Dio alla Chiesa. Il messaggio in lingue è sempre dalla Chiesa al suo sposo. Quindi un'interpretazione di lingue potremmo dire che somiglierà sempre tipo un salmo, un canto dei cantici, or, no? È un lodare Dio, è un proclamare le meraviglie di Dio. Un ringraziamento. Torniamo in 1 Corinzi 14. In versetto 16. Paolo dichiara: tuttavia se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici. No? E ripasseremo questi versetti. Quando noi parliamo in lingue, proclamiamo le meraviglie di Dio, noi ringraziamo Dio, noi innalziamo ringraziamento e lode a Dio. L'ultima cosa che facciamo quando preghiamo in lingue, in Romani capitolo 8, è che noi intercediamo. E io ho trovato nella mia vita personale il dono di lingue molto efficace in questo senso. Tante volte io non so pregare per voi, no? Magari posso vedervi in chiesa e dire, sembra quella sorella un po' battuta, un po', no? E posso pregare, Signore benedici mia sorella, aiutala, dai forza, no? Però di nuovo, cioè, sono limitato. Ma io posso chiedere allo Spirito Santo, ti chiedo di intercedere attraverso di me per mia sorella. E poi per fede, no? Perché è un atto di fede parlare in lingue. Perché alla nostra mente umana sembra una follia totale. E qui in capitolo 8, versetto 26, Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera. Quindi Dio riconosce che facciamo fatica a volte a pregare, che non sappiamo come pregare, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Quindi quando preghiamo in lingue, lo Spirito intercede per la nostra vita. Perciò Paolo dichiara in capitolo 14 che chi prega in lingue edifica se stesso. Anche qui la parola in italiano è molto chiaro: edificare, costruire, rendere più forte. Quando noi preghiamo in lingue, rendiamo, no? È come mettere i muscoli spiritualmente sulla nostra vita. Ma non solo. Versetto 27: colui che investiga il cuore conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Secondo Dio vuol dire secondo la volontà di Dio. Quindi quando preghiamo in lingue, lo Spirito può intercedere per gli altri fratelli, per la nostra famiglia. Io ho fatto un'esperienza molto bella quando ero ancora un nuovo credente. Poco, cioè, il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo nell'autunno di... No, aspetta, era il primo dicembre del 1984. E io lavoravo nella fabbrica di mio padre in quel tempo a Seattle. E voi sapete quando uno è nuovo nella fabbrica. Io cercavo di vedere tutti i miei colleghi, mio padre, la sua segretaria, tutti gli operai nella fabbrica, e alcuni ascoltavano, ma tanti no, mi mandavano, voi sapete dove. E mi ricordo che mi è capitato una mattina, sarà stato il Signore, che mi sono svegliato un'ora prima del solito, perché di solito mi alzavo, facevo dolce, caffè, un po' di tempo in preghiera, un po' di tempo alla parola, poi andavo al lavoro. Ma quella mattina mi sono alzato tipo alle 5:30, no? Cos'è? Alle 5:30, cosa devo fare adesso? Quindi mi sono preparato. Ingenuità, no, di nuovo credente, ho detto: Spirito Santo, ti chiedo di intercedere per i miei colleghi attraverso di me adesso in questo momento. E quindi ho pregato in lingue per un'ora. No. E poi sai, perché io ero da pochi mesi battezzato con lo Spirito Santo, quindi sai come una mitragliatrice, no? Tipo, si scuotevano i muri. È stato così bello, perché quel giorno al lavoro i miei colleghi venivano da me e mi chiedevano: ma Craig, ma la Bibbia cosa dice riguardo questo argomento? E un'altra persona: ma tu ti vedo cambiato. Cioè non dovevo neanche io cacciarli, loro venivano da me e chiedevano di Dio. Poi nel pomeriggio sono andato a portare una carta nei uffici dove c'era la segretaria di mio padre. Come lei aveva un nipote che lui aveva un problema di tossicodipendenza, stavamo parlando, io aspettavo che lei faceva le carte là che mi servivano, e lei mi chiede: ma Craig, posso chiederti una cosa? Sì, sì, chiedi. Ho visto che tu sei cambiato adesso, anche tuo papà mi ha detto che non beve più, non prende più niente, droghe, eccetera, ma come ti sei liberato da questa cosa? Perché mio nipote, lui sta sniffando la cocaina e sta rovinando la sua vita, no? Quindi ho cominciato a raccontare a lei la mia testimonianza lì nell'ufficio. E quando ho cominciato, no, c'era tutta questa gente in altri uffici, no, parlavano, c'era tanto rumore in tutti gli uffici, le altre segretarie. E io parlavo, e avete mai avuto, cioè, quando Dio prende la gente e dice, adesso voi ascolterete la mia parola. Cioè, 5 minuti del discorso, tutte le macchine di scrivere si fermarono. Tutta la gente smetteva di parlare al telefono. C'era un silenzio totale in quell'ufficio. E io raccontavo quello che Dio ha fatto nella mia vita. E tutti erano lì, tipo, no? È stata un'esperienza così bella. Purtroppo tante volte nella chiesa noi pensiamo che il dono delle lingue, no? Col 5 minuti durante la lode in chiesa sentiamo un brivido e, you know? E abbiamo questo, no, momento di ecstasy e parliamo in lingue per 2 minuti, no? Dico, oh, ok, oh, ho avuto il mio sballo per questa settimana, no? Ma non è questo. Il dono delle lingue è una potenza spirituale in intercessione, perché tu puoi parlare in lingue per ore e ore e ore. E la cosa che non... Io sinceramente quando prego in inglese a volte dopo mi stanco, no? Mi fa male la testa. Ma quando intercedi in lingue, più preghi, più bene ti senti, no? Più forte, più caricato spiritualmente. E quindi più preghi, più vuoi pregare. Allora, torniamo al testo, altrimenti questo capitolo sarà 5 studi invece di 1. Però abbiamo visto che in lingue è dare ringraziamento e raccontare le meraviglie di Dio e intercedere, ma non è mai un messaggio da Dio alla Chiesa. È la Chiesa che parla a Dio. Anche io da nuovo credente, cioè quando sentivo uno che dava un messaggio in lingue e poi uno diceva così dice l'Eterno, eccetera eccetera eccetera, cioè io da nuovo credente, da ignorante che non conoscevo molto bene, ma io ho detto ma allora ma se questo è il messaggio in lingue, che differenza c'è fra profezie e messaggio in lingue? Cioè da nuovo credente mi chiedevo, ma mi sembra uguale queste cose, no? Invece un'interpretazione così non è esatto, non è giusto, perché un messaggio in lingue è la Chiesa che parla a Dio. Versetto 3, chi profetizza invece parla ai uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Quindi anche qui quando uno dà una profezia deve essere una di queste 3 cose, una cosa che edifica i credenti, no? Li esorta, quindi anche un'esortazione a volte può essere una riprensione. E consolazione, no? Io sarò sempre con voi, io vi amo, non temere. Ma non credo che mai il Signore darà una profezia, io vi odio e adesso vi ammazzo tutti quanti, no? No, ma io ho sentito una volta una profezia così, no, cioè non così esagerata, però questa sorella all'inizio era bello quello che diceva, no? Poi lei, non so, adesso io verserò la mia ira su di voi e qua e là, e meno male che c'era un anziano lì e lui subito ha detto, oh sorella ferma, tu sei nella carne, lui l'ha sgridato davanti a tutti. Ma in generale una profezia sarà sempre una cosa positiva, una cosa che edifica, una cosa che consola, che dà forza alla Chiesa. O anche una cosa esorta, no? Un po' datevi da fare. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Quindi per questo la profezia è un dono migliore perché gli altri ricevono benedizione. Quando noi preghiamo in lingue, io sono benedetto, voi non siete benedetti dal mio parlare in lingue. Io vorrei che tutti parlassero in altre lingue. Quindi anche Paolo non ha detto alcuni di voi parlerete in lingue e altri no. Lui ha detto io vorrei che tutti voi parlate in lingue. E io non credo che lui, perché noi crediamo che la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo. Quindi sarebbe un preso in giro che io come vostro pastore dico io voglio che voi tutti parlate in lingue, però so che alcuni di voi non siete destinati a farlo. No? E più avanti, quando Paolo dice, io prego in lingue più di voi tutti, no? Almeno che tutti i corinzi non parlavano in lingue, sarebbe molto presuntuoso di no? Ragioniamo un secondo, usando la logica. Cioè se questi fratelli non potevano ricevere, non era la volontà di Dio che voi parlate in lingue o che voi ricevete questo dono. E io dico a voi, io parlo in lingue più di voi tutti. Sarebbe una cosa bella di dire? No, sarebbe come siete handicappati, io sono... Giusto? Almeno che tutti i corinzi non parlavano in lingue. Giusto? E perciò io credo che tutti parlavano in lingue. Infatti c'era tanta confusione nella loro riunione di culto. Ma loro il parlare in lingue era solo nella riunione. Erano immaturi in questa cosa. Perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceve edificazione. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione, di conoscenza, di profezia, di insegnamento? E adesso Paolo userà tre esempi per farli capire con più chiarezza. Perfino le cose inanimate, no? Cose che non sono vivi, che emettono un suono come il flauto e la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? No? È come se Ecne prendesse la chitarra prima per la lode e magari fa alleluia, è edificante per voi. Ma se lui suona accordi che si può capire, giusto? Allora una cosa, ah, io quella nota riconosco Gesù. E quindi Paolo sta dicendo che c'è uno che parla in lingue e altri non capiscono, è come uno che suona un strumento, come un bambino, no? Che mi sembra ho parlato l'altro studio, no? Che batte bom 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 le pentole. No, magari per un secondo è carino, come la mia bravata sulla chitarra adesso, no? Era carino per un millisecondo forse. Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi preparerà la battaglia? Quindi di nuovo, nell'esercito italiano qual è la chiamata alla battaglia? Qualcuno lo sa? In America la cavalry, come si dice in italiano? La cavalleria, no? No? E quindi tutti i soldati capiscono che la carica, no? Ma se magari quello trombettiere si alza e dice: ma io penso che oggi magari è un po' di Louis Armstrong, no? Allora tutto l'esercito non capirà: ma cosa sta facendo questo, no? Non comprenderanno. E quindi non riceveranno niente da quella cosa. Così anche voi, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. Ma secondo me i corinzi erano proprio duri di testa, no? Perché, è scontato, no? Mi sembra così ovvio certe cose. Ma lui li deve spiegare in tanti modi per farli capire. Vi sono nel mondo chissà quanti specie di lingue e nessuno di esse è senza significato. Se dunque io non comprendo il significato della lingua, sarò come un straniero per chi parla, e chi parla sarà un straniero per me. Qualcuno è mai stato in una nazione, in una chiesa, che tu sei stato al culto e non hai capito niente? Qualcuno? No? Magari era un po' edificante di vedere i fratelli edificati, giusto? Però tu? Anche per questo la domenica abbiamo David che traduce per gli studenti, perché uno che non capisce italiano viene al culto nostro e non capisci i canti, non capisci le preghiere, non capisci la predica. Dice: vabbè, sono stato seduto qui per un'ora e mezzo, non ho capito niente. Cioè non ricevi edificazione, non ricevi benedizione. Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondare per l'edificazione della Chiesa. Quindi qui Paolo un po', cioè, è come una raccomandazione, cioè voi avete queste cose buone che volete, avete un ardore, un zelo per cercare i doni dello Spirito Santo, però state attenti di cercare di abbondare in quelle cose che saranno una benedizione per gli altri. Perciò chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare, perché se io prego in altre lingue il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Allora questo è anche un grande blocco secondo me in molti nel ricevere il dono delle lingue, perché nella loro mente loro vedono il dono di lingue come una cosa infruttuosa che non serve a niente, una futilità, una follia. E io devo confessare che la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, nel mio cuore ho detto: questo è fuori di testa. E io ero già credente, ero una riunione di preghiera in gioventù in missione nell'isola di Hawaii, e per me era la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, e io ho detto: questo veramente ha perso tutte le rotelle, no? Però dopo ho pensato questo, e poi il Signore, non lo so, come il Signore mi ha dato la sensazione, come: Craig, tu non capisci questa cosa, ma è una cosa che viene da me. Poi avevo paura che avevo commesso il blasfemo contro lo Spirito Santo. Signore, perdonami, sono ignorante. Però molte persone, e secondo me anche un fatto dell'orgoglio umano, respingono il dono di lingue perché mentalmente è una cosa che per loro è incomprensibile. No? È veramente una cosa... cioè io nell'84, quindi 24 anni fa, no? quindi 24 anni che parlo in lingue. Ancora oggi, se parlo in lingue, ho parlato in lingue anche oggi. Questa mattina stavo preparando la pasta per i bambini e pregavo in lingue in cucina. No? E ancora non ho capito niente. Ancora per la mia mente è una follia totale. Questo babbuzziare. Però per fede, io credo che è da Dio perché è scritto nella sua parola. Ma per la nostra mente è sempre una cosa infruttuosa. Chi si deve dunque fare? Quindi Paolo fa la domanda. Pregherò con lo spirito, quindi pregherò in lingue. Ma pregherò anche con la mente, quindi nel suo caso in ebraico o in greco, nel nostro caso in italiano, inglese e portoghese. Canterò con lo spirito, quindi c'è un canto in lingue. Qualcuno ha cantato mai in lingue? A me piace cantare in lingue. Suono la chitarra e canto in lingue. Ma canterò anche con la mente, quindi canterò anche in italiano. Tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, come dirà Amen al tuo ringraziamento, poiché egli non comprende ciò che tu dici? Quindi, di nuovo, il contesto è la riunione in chiesa. Quando noi siamo insieme, mercoledì e domenica, cioè giovedì e domenica, infatti tu rendi un bel ringraziamento, quindi quando tu preghi in lingue stai lodando, ringraziando Dio in modo eccellente, ma nessun altro ti capisce e quindi per loro è una cosa infruttuosa. Io ringrazio mio Dio perché parlo in altre lingue più di voi tutti. E quindi per Paolo c'è la sua parlare in lingue, infatti qua vedremo qui in versetto 19, ma nell'assemblea preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che 10.000 parole in altre lingue. Allora questo è un grande confronto qui, no? 5 parole. Dio vi ama, sono 3. Tanto, 5 parole. Paolo dice, io è meglio dire 5 parole qui nello studio biblico giovedì sera a Feltre che stare qui 10.000 parole in lingue, ci vorrà qualche ora, penso. E quindi Paolo per dire io prego più di voi tutti vuol dire che lui nella sua cameretta segreta o quando camminavo sul Monte Grappa parlavo un sacco in lingue. Secondo me lui parlava sempre in lingue. Quando facevo le tende parlava in lingue mentre facevo le tende. Ma quando lui era nella riunione con i fratelli lui parlava qui in Corinto in greco, in una lingua che tutti potevano capire. Fratelli, non siate bambini di seno, ma siate bambini in malizia, uomini compiuti in seno. Quindi come 1 Corinzi 12, 1, fratelli, non voglio che siate ignoranti riguardo i doni spirituali. Sta scritto nella legge, io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Allora qui Paolo sta citando Isaia 28:11, dove Dio attraverso Isaia ha profetizzato un giudizio sul popolo ebraico di una nazione straniera che avrebbe invaso Israele. E Dio dice io vi farò questo giudizio, ma voi sapete che tante profezie nel Vecchio Testamento hanno un doppio adempimento. Sapevate questo? Diverse profezie nella Bibbia hanno un adempimento attuale, cioè nel momento in cui il profeta proclama quella profezia, e hanno anche a volte un doppio avvertimento nel futuro. E questa è una di quelle profezie, perché si è adempiuto anche nel giorno di Pentecoste. E questo è il contesto di questi passi. Perché, come abbiamo già visto, nel giorno di Pentecoste, quando hanno ricevuto le lingue di tutte le nazioni intorno a Israele, era un segno di giudizio sul popolo ebraico. Voi avete respinto il Messia, quindi adesso io prenderò i rami salvatici, i gentili, e io innesterò loro nella mia famiglia. Infatti Paolo in Romani 11:11 dice che Dio ha messo voi gentili nella famiglia di Dio per provocare i giudei a gelosia, per farli ingelosire. E poi in versetto 22, pertanto le lingue sono un segno non per i credenti ma per i non credenti, mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti. Secondo me versetto 22 è legato a questa profezia in 21, che le lingue erano un segno per il popolo ebraico che non credevano in Gesù, perché poi in versetto 23 Paolo dice una cosa che è contrario a 22. Avete mai letto questi passi e detto ma come? In un passo dice che le lingue sono per i non credenti, in un altro dice che le lingue sono per i credenti, perché sembrerebbe una contraddizione. Qualcun altro ha notato questo? Solo me? E quindi la mia interpretazione è che il versetto 22 è collegato con 21, dove Paolo parlava che le lingue nel giorno di Pentecoste erano un segno per gli ebrei non credenti, di questo fatto che adesso Dio si sarebbe rivolto verso il mondo dei gentili e avrebbe aperto la salvezza a tutti i popoli. Se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue ed entrano dei profani e dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di seno? Allora, per questo, nella Calvary Chapel, la domenica e lo studio biblico della settimana, noi non gridiamo tutti in lingue, e per questo alcuni vengono qua e dicono, ma allora voi non siete pentecostali, voi non credete nel battesimo Spirito Santo, perché non gridate in lingue come nella mia chiesa? Ma chiaramente Paolo dice che non è biblico. In una riunione aperta, questa sera siamo tutti credenti, ma si spera che verrà qualche non credente anche in questa riunione, ma è una riunione aperta a tutti, sia questa sia quella della domenica. Non penso che nessuno di noi vogliamo che i non credenti, il primo incontro che hanno con il popolo di Dio, giusto? Che vanno fuori dalla porta dopo dicendo, questi sono matti, sono fuori di testa, giusto? Noi vogliamo che i non credenti vengano e ascoltino il Vangelo e si convertano al Signore. Poi quando saranno credenti li istruiremo nelle cose dello Spirito Santo, eccetera. Al contrario, quando siamo una riunione di credenti solo, magari una riunione di preghiera, un tempo di lode insieme, o andiamo a pregare in qualche parte, io non vedo nessun problema se preghiamo in lingue. E possiamo anche pregare in lingue qui nella riunione qua. Però dobbiamo farlo come è scritto qui, in versetto 28. Ma se non vi è chi interpreti, tace nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla a se stesso e a Dio. Io spesso durante la lode, sia qua che a Montebello, non parlo in lingue durante l'adorazione. Specialmente se il canto è troppo alto per la mia voce, no? Perché devo anche conservare un po' la mia voce per insegnare la Bibbia. E quindi io a bassa voce prego in lingue. Quindi non è che non possiamo parlare in lingue anche nel culto, ma noi non gridiamo in lingue in modo di attirare attenzione a noi stessi o in modo che un non credente dice: mamma mia, qui sono tutti fuori di testa. Comprendiate? Anche perché una volta, perché una sorella, abbiamo avuto una discussione diversi anni fa, e lei: ah, ma voi contristate lo Spirito Santo perché non permettete alla gente di gridare in lingue durante il culto qua e là. Ma io ho detto: sorella, prima cosa, cioè, tu vuoi disobbedire il chiaro insegnamento della parola di Dio. Poi seconda cosa, ho detto, Dio non è sordo, giusto? Cioè, se io parlo in lingue a bassa voce è meno potente se grido ad alta voce? No, perché Dio non è sordo. Ma tante volte c'è l'orgoglio spirituale, perché uno vuole far vedere: guardi, io ho questo dono di lingue, no? Guardami tutti quanti. È una grande immaturità spirituale. Ma nel culto del Signore noi vediamo che tutti hanno l'attenzione verso Gesù, non a noi. Io anche a Natale ero in una chiesa giù, e durante la lode c'era un fratello indietro di me. Lui non parlava in lingue, ma gridava come un pazzo: alleluia! No? Tipo, oh, mamma mia! No? E tipo, ma gridava fortissimo, e mi dava molto fastidio. Perché il complesso, c'erano i giovani che guidavano la lode e guidavano anche bene, era bello la lode. E io stavo lodando il Signore, stavo imparando canti nuovi, questi giovani che lodavano Dio, poi questo gridava dietro di me, tipo mi dava una scossa, no? Mi spaventavo, dicevo, oh, mi devo riparare, qua arriva qualcosa, no? Ma nel culto noi non dobbiamo tirare attenzione a noi stessi. L'attenzione deve andare solo a Gesù. E di nuovo ci vuole amore, no? Come noi amiamo la gente e vogliamo che loro conoscano Gesù Cristo, possiamo fare a meno di gridare in lingue. Se vogliamo gridare in lingue, ci incontriamo un sabato, andiamo sopra Monte Grappa. No, gridare alleluia, no, in mezzo alle capre. Ma se tutti profetizzano e entra un non credente o un profano, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. In questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati, e così, gettandosi con la faccia a terra, adora Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. La mia speranza, la mia preghiera, è che anche quando io sto proclamando la parola di Dio, c'è il dono di profezia che sta venendo fuori anche nei messaggi. E ringrazio il Signore, perché quante volte, anche magari dopo il culto, viene una persona da me, anche l'altra domenica, è venuto un amico di un fratello della chiesa di Montebelluna e mi ha detto: ma lei ha dichiarato tutto quello che noi abbiamo detto in macchina venendo in chiesa questa mattina. Ma come potevo lei sapere la nostra conversazione? E io ho detto: non avevo mai visto questa persona, no? Io ho detto: ma io non conosco lei e non so quello che lei ha detto nella macchina, no, perché questo è detto come lei, un indovino, no? Come? E io ho detto: no, è solo che quando io stavo proclamando la parola di Dio, lo Spirito Santo mi ha messo quelle parole per farti capire che Dio è qui in mezzo a noi. E questo uomo, cioè, lui non ha detto letteralmente, però tu vedevi come lui ha detto, ma veramente Dio è qui in mezzo a voi. E questo è che la gente viene qui e dice, Dio è qui con voi. Questa è una cosa reale. C'è il soprannaturale che accade in mezzo a voi. Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riuniti, avendo ciascuno di voi chi un salmo, un insegnamento, chi un parlare in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se uno parla in altre lingue, si faccia questo da due o tre al più, e l'uno dopo l'altro e uno interpreti. Perché non è probabilità nella chiesa di Corinto, no? Uno partiva qua alla destra, Honda Yamaha Kawasaki, e poi uno dall'altro, no? In mezzo, I wanna tie your bow tie, you tie my bow tie, e c'era una confusione totale, non si capiva niente. E Paolo dice, fate a turni, uno alla volta, no? C'è tempo per tutti di esercitare nei doni dello Spirito. Ma se non vi è chi interpreti, taci nella chiesa chi parla in altre lingue, ma parla se stesso a Dio. Quindi puoi parlare in lingue nella chiesa di Calvary Chapel, solo a bassa voce. Io personalmente non ho mai sentito spinto dallo Spirito Santo di tipo dare un messaggio in lingue. Una domenica il Signore mi ha dato il dono di interpretare un messaggio in lingue, però è proprio, non lo so, non ho mai sentito questa spinta, no? Di boom, partire in questo modo.
Ma è quello diverso da quello che hai detto prima.
Cosa?
Prima tu hai detto che quando noi parliamo un'altra lingua parliamo con Dio. Adesso però qui comunque chi parla in lingua, quella è una cosa diversa.
Perché?
Che tu dicevi che non ci poteva essere l'interpretazione per chi parlava in lingua inizialmente durante.
Lui ha detto solamente che l'interpretazione è comunque non è un'edificazione alla Chiesa, ma è un'interpretazione che la sposa sta parlando con lo sposo. Ha detto così.
Che quando parla in lingua parlare con Dio, quindi chi profetizza.
No, profezia è quando Dio parla alla Chiesa.
No, adesso qui stai dicendo che c'è chi parla in lingua e chi interpreta le lingue. Quindi è un'altra cosa da parlare in lingua che fra Dio.
No, è sempre quello. No.
Quindi c'è l'interpretazione allora di chi parla in lingua.
Certo.
Così che è presente, capisce
cosa. C'è il dono delle lingue e c'è il dono di interpretazione di lingue. Quindi, per esempio, non mi ricordo quando era, forse un anno fa, molto bella, è venuto un fratello non dalla nostra chiesa e lui è partito in lingue durante la lode. E io pregavo, ho detto, Signore, spero che ci sia qualcuno che ha l'interpretazione, perché è brutto che uno gridi in lingua in mezzo, perché domenica molto bella c'è sempre una persona nuova, quasi ogni domenica. C'erano sempre gente nuova, non credenti, che vengono. E quindi io pregavo, e quando lui ha finito, ho pregato, Signore, dai a me l'interpretazione, no? Il Signore me l'ha dato l'interpretazione. E quindi io l'ho detto in italiano, quello che il fratello aveva detto in lingue. Quindi questa è l'interpretazione di lingue. Però per dire, se non c'è uno che si muove in questo dono di interpretare, non gridare in lingue, non dare quel messaggio, questo sta dicendo. Ma preghi in lingue con se stesso e Dio. parlano due o tre profeti ed altri giudicano. Ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, tace il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare affinché tutti imparano e tutti siano incoraggiati. Quindi non esiste, come accade a volte, no, che uno sta pregando o uno sta profetizzando, dice Signore, dice così, e poi un altro comincia a gridare in lingue nello stesso tempo. Cioè, questo è solo essere maleducato, sia nel mondo anche nella Chiesa. Perché secondo me accadevano queste cose, no? Tutti gridavano, e io sono stato in chiesa così, che c'era una confusione totale. Ma Paolo dice no, se uno sta profetizzando aspettate che lui finisce, poi se Dio ti ha dato qualcosa, quando è finito quello, tu puoi dire alla chiesa quello che Dio ti ha dato da dire. Infatti qui Paolo dice, versetto 32, i spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Quindi cosa vuol dire questo? Che nessuno può dire, Dio, io dovevo farlo. No? Dio mi ha costretto a farlo. Io dovevo gridare in quel momento, anche quando il pastore stava predicando. Io dovevo alzarmi e gridare in lingue, perché non potevo fare a meno. No. No, Paolo dice no. Se lo Spirito non è sottoposto a te, non è lo Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo non ci costringe, comprendiate questo, no? Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così sia, si fa in tutte le chiese dei santi. Quindi dove c'è confusione, Dio non è in mezzo a quello, chiaramente. Dio è un Dio di ordine. E uno dei frutti dello Spirito, anche parlando di queste chiese, la gente cade, hanno le convulsioni, questo ridere, no? Come le iene. Cioè, il frutto dello Spirito Santo è autocontrollo. Quindi quando uno è fuori controllo, vuol dire sicuramente non sono guidati dallo Spirito Santo, magari da un altro spirito. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomessi, come dice anche la legge. Quindi è molto chiaro questo passo, possiamo andare avanti. Anzi, è già finito il tempo, quindi. hai perso la battuta, Nancy. Allora, cosa sta dicendo Paolo? Che voi sorelle non potete aprire bocca qui in chiesa? E guarda che ci sono chiese che credono questo. Una donna non può pregare, non può aprire bocca nella chiesa. Ma non è questo quello che Paolo sta dicendo. Perché in 1 Corinzi 11, versetto 5, lui dice, quando una donna prega o profetizza senza avere la chioma, è una vergogna. E anche in 1 Corinzi 11 il contesto è una riunione di chiesa. Quindi Paolo in capitolo 11 dice che è una cosa bella che una donna prega e profetizza pubblicamente, quindi con la sua voce. Cosa sta dicendo qui? Tacciano le donne. Allora Abbiamo l'interpretazione in versetto 35. E se vogliono imparare qualcosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Non che una donna non può parlare nella chiesa, pregare o profetizzare o avere qualcosa di contribuire nella chiesa, ma voi sapete come erano i chiesi antichi. Sapete che le donne erano da una parte e gli uomini dall'altra parte, perché anche nella sinagoga è così ancora oggi. Gli uomini da una parte e donne dall'altra, e quindi anche nella chiesa primitiva era ancora così. Se tu vai in Asia, per dire, in Pakistan, in India, tutte le chiese sono così. Gli uomini da una parte, le donne da un'altra parte. Anche se nella Bibbia non c'è nessuna precedenza che dice che deve essere così, ma come che i primi credenti venivano dalle sinagoghe, no? Perché erano tutti ebrei i primi credenti, quindi anche nella riunione di chiesa un po' hanno mantenuto questa usanza ebraica. Quindi cosa succedeva nella chiesa a Corinto? Magari mentre il pastore stava insegnando la Bibbia, c'erano le donne di un'altra parte che chiacchieravano o chiedevano: ma cosa ha detto? Non ho capito, no? E quindi c'era questa ciancinare durante il culto, no? Anche io come pastore, quando sto predicando la parola di Dio, ma non perché sono io, ma perché è la parola di Dio, secondo me è una cosa importante. Io non sopporto quando fratelli si mettono a chiacchierare nella chiesa. È una cosa che io non sopporto. Anche perché me è una mancanza di rispetto verso Dio, non verso il pastore. È una mancanza di rispetto verso Dio. E quindi quello che Paolo sta dicendo, tacciano le vostre donne. E anche qui comprendiamo perché Paolo non dice tacciano le donne. Cosa dice qua? Tacciano le vostre donne, perché Paolo è stato lì e ha visto che, no, magari lui stava cercando di spiegare cose importanti da Dio e loro erano lì a parlare avanti e indietro. E quindi questo è quello che vuol dire, secondo me, questi versetti. È la parola di Dio proceduta da voi, o essa è pervenuta a voi solo? Quindi Paolo un po' ironicamente dice: ma avete scritto voi la Bibbia? A voi è stato dato questa rivelazione? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosco che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. Quindi Paolo dice ai credenti: se voi non riconoscete questo insegnamento riguardo l'ordine e uso di donne nella Chiesa, non sei spirituale, tu credi essere spirituale. Anche una volta nella Chiesa di Montebellone, una sorella: ah, ma tu... io voglio pregare in lingue, io voglio gridare in lingue per così, no? E io dico: ma se tu non riconosci questo insegnamento, non hai capito niente, non sei una persona spirituale, sei solo ingannata e non hai amore per le persone, perché per te è più importante di soddisfare le tue egoismi, che tu hai col sfogo, no? E che senti i brividi, che una persona non credente che entra alla chiesa e che ha bisogno di essere salvato. Quindi comprendete che l'amore è quello che governa tutto quello che noi facciamo. L'amore. Nella nostra comunità non gridiamo tutti in lingua nel culto, non perché noi vogliamo mettere il tappo sullo Spirito Santo, ma perché la Bibbia dice così, vogliamo obbedire Dio. E vogliamo che i non credenti vengano, ascoltano la parola di Dio e si convertano al Signore. e se uno lo vuole ignorare, lo ignori. E qui non è un'interpretazione completamente, cioè una traduzione, cioè Paolo cosa vuol dire letteralmente? Se uno vuole ignorare questo insegnamento, come rimane ignorante? È come un insulto a quella persona. Ma non dice che lo, perché in italiano quasi vuol, no? Non ha senso, no? Come se uno vuole accettare, accetta, se no vuole accettare, non accetta, no? Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite di parlare in altre lingue. Quindi non andate adesso con questa lettera in un'altra estrema. No. Allora Paolo ha detto niente, no? No. Ma ogni cosa sia fatto con decoro e con ordine. Amen. Signore, grazie. Io penso che nella nostra chiesa facciamo tutto con decoro e ordine, ma vogliamo vedere anche i doni dello Spirito Santo che si manifestano più spesso in mezzo a noi. E quindi, Signore, prego che ognuno di noi saremo più sensibili alla Tua voce e che magari durante la lode, durante questi tempi che noi abbiamo spazi per pregare, che saremo aperti, Signore, se Tu vuoi dare una parola alla Chiesa, se Tu hai una parola di conoscenza, di sapienza, che, Signore, che possiamo sgombrare la nostra mente delle affane, delle ansietà della giornata e essere vasi limpidi, Signore, che possiamo sentire la Tua voce e poi condividere quel dono per l'edificazione dei nostri fratelli. Signore, accompagnaci a casa e prego che domenica porterai tutti i fratelli che chiamano questa comunità la loro casa spirituale qui insieme, tutti quanti insieme nel nome di Gesù. Amen. All right.